i due relatori di stamattina, che sono Alberto Labate, che è qua al mio fianco, e Don Fabio Corazzina, che è là in fondo, che sta preparando un attimo alcune immagini per aiutare la sua relazione dopo. Ecco, dico qualcosa di Alberto Labate. È un personaggio, Alberto Labate, che io ho tenuto molto ad avere qui tra noi oggi, per la sua grande competenza ed esperienza. Ha avuto il privilegio di conoscere e di collaborare con due grandi della non violenza, Aldo Capitini e Danilo Dolci. Alberto Labate è docente universitario di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace. Ha approfondito in modo particolare le dinamiche per la prevenzione dei conflitti e delle guerre. È stato promotore del corso di laurea in operazioni di pace, gestione e mediazione dei conflitti dell'Università di Firenze. Ricercatore, formatore del movimento non violento e nella Peace Research, portavoce dei berretti bianchi e promotore dei corpi civili di pace. La sua attività è documentata con numerosissime pubblicazioni e riconoscimenti in Italia e all'estero. Nel 2011 ha anche ricevuto a Firenze il premio Una vita per la pace. Allora, questo tema, iniziamo con questo tema grande, la difesa senza le armi. Ecco, siamo qua per presentare questo tema non come un'utopia, ma come una possibilità. Alberto, che è qua con noi, ecco, diciamo, tu hai trascorso un po' tutta la tua vita in questa, nella ricerca, nel rendere un po' più concreta questo ideale. Ecco, puoi aiutarci allora a capire qualcosa di più, in modo semplice, così, la sostanza di questo tema, le problematiche che ci sono dietro e che sono in gioco. Ecco, quindi lascio ora a te la parola, chiedendoti di raccontarci qualcosa della storia, dei valori, della possibilità di questa difesa senza le armi. Ti chiediamo una specie di sintesi della tua vita, dei tuoi 81 anni, credo, quello che ci puoi lasciare su questo importantissimo tema. A te la parola.
Grazie. Grazie a te, Maurizia, grazie a tutti. Si sente? Grazie a tutti voi per essere qua. Si sente?
Sì.
Allora, ma io direi, qui la domanda è possibile una difesa non violenta del paese? Io direi non solo è possibile, ma è necessario, è indispensabile. Nell'ultimo, proprio che ho ricevuto ieri, il documento per questa settimana, che è la settimana internazionale per il disarmo del movimento non violente, se vuoi la pace, prepara la pace, c'è una frase, una riscrittura che credo sia importante tenere presente. Dico, l'articolo 11 della nostra Costituzione, principio fondamentale che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dice, probabilmente questo articolo è stato vittima di una tacita riscrittura golpista che l'ha trasformato più o meno così. L'Italia prepara la guerra come strumento di offesa all'integrità degli altri stati e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente a questo scopo alle limitazioni del bilancio dello Stato in tutti i settori della spesa pubblica, tranne quella della spesa militare, che può al contrario dotarsi dei più distruttivi sistemi d'arma disponibili sul mercato. Riscrittura inquietante, certo, dice il commentatore, ma aderente alla realtà. Purtroppo la realtà sembra essere questa. Si tagliano tutte le spese sociali, ma non quella delle armi, si cambiano solo alcune voci. E in realtà noi abbiamo esempi storici di difesa non violenta, diciamo moltissimi. Io ne accenno a qualcheduno di questi, così perché mi sembra più interessante. Naturalmente prima sono quelli contro i nemici esterni, cioè la difesa non violenta nei riguardi di nemici esterni. Ad esempio, l'indipendenza dell'India dagli inglesi è sicuramente uno dei primi esempi di indipendenza ottenuta senza uccidere, ma convertendo. Quella della conversione spesso non viene sottolineata, e invece è importante, perché dopo la guerra, dopo l'ultima guerra, praticamente Churchill, che considerava Gandhi un tipo stravagante, eccetera, e così via, non lo stimava quasi nemmeno per niente, così era sicuramente la persona che aveva vinto la guerra, ed era quindi probabile che sarebbe stato andato lui eletto. E invece sono stati eletti i laburisti, che avevano inserito nel loro programma appunto l'indipendenza dell'India. Quindi in questo caso proprio la conversione, diciamo, Gandhi attraverso la sua lotta è riuscito a convertire gli inglesi a una posizione. Un altro esempio molto bello è gli insegnanti della Norvegia occupati dai nazisti, che avrebbero dovuto inserire nel loro insegnamento i principi del nazismo. Si sono rifiutati, le famiglie si sono rifiutate di mandare nelle scuole pubbliche, cominciate a farlo in casa, sono stati presi, importati in campi di concentramento, niente, la cosa è continuata, alla fine hanno dovuto, il Quisling, che era, diciamo, lì a posto dei nazisti, ha dovuto rinunziare. Ancora più bella è la situazione dei danesi sotto i nazisti, che hanno lottato per la difesa degli ebrei. La cosa più nota, appunto, è quando il re stesso, quando è stato dato l'ordine di mettere a tutti gli ebrei la loro croce, eccetera, dice se l'è messa lui per primo, e tutti i danesi hanno cominciato a fare questo stesso, e difatti poi alla fine sono riusciti a salvare quasi tutti gli ebrei, pochissime eccezioni, mentre invece in molti altri paesi gli ebrei sono stati ammazzati. Per questo che un'ebrea che ha scritto un libro molto importante dice che queste cose dovrebbero essere insegnate in tutte le scuole, in tutte le università. Certo. Un altro esempio interessante è la liberazione della Ruhr occupata dai francesi. La Ruhr, dopo la prima guerra mondiale, la Ruhr, che è molto fornitrice di carbone, è stata occupata dai francesi, che pensavano, attraverso lo sfruttamento del carbone, di poter recuperare un po' di soldi che loro avevano speso per la guerra. In realtà è cominciata questa difesa non armata, in tutti i modi, con boicottaggi, portando i francesi da un'altra parte, facendo finta di non capire gli ordini, così via, finché i francesi hanno dovuto portare i loro operai e i loro tecnici, però alla fine hanno visto che non gli conveniva nemmeno, e quindi hanno rinunziato. E quindi è stata una delle prime interessanti, diciamo, difese non violente. Gli ultimi due di cui parlo sono state fallimentari da un certo punto, ma non del tutto. La Cecoslovacchia, che ha difeso il socialismo dal volto umano di Dubček contro i carri armati sovietici. In realtà, senza alcuna preparazione, senza alcun programma, senza nessuna formazione, c'è stata una lotta non violenta di 8 mesi straordinaria, inventando tutte le cose, tutte le forme, eccetera, e così via. Quindi poi sono stati schiacciati dai carri armati sovietici, ma sicuramente questa esperienza e quella successiva dei giovani di piazza Tiananmen, che anche questi praticamente hanno lottato per trasformare il loro governo in un governo democratico, non ci sono riusciti, sono stati ammazzati circa 2000 persone, risultano uccise, diciamo, da cosa. Però ci insegna qualche cosa anche questo. Per fare questa azione criminale, il governo cinese ha dovuto chiamare i militari delle zone dove non parlavano la lingua del posto, perché tutte le volte che c'erano i militari locali venivano affrontati con i fiori, con il pane, con mezzi dolci da parte di manifestanti, questi si convertivano e non facevano più, tanto che qualcuno di loro è stato poi anche processato per non... e quindi hanno dovuto chiamare una, i corpi che non parlavano, e hanno dovuto anche mettere dei, come si chiamano quelli che falsificano, per cui c'era una che, questo lo so perché lavoravo con Sharpe in quel periodo, e Sharpe era appena tornato dalla Cina proprio in quei giorni, e c'era l'unico altoparlante funzionante che non era quello degli studenti, c'era uno che incitava i militari a combattere, a uccidere, perché questi qui erano dei violenti che volevano ucciderli. In realtà non era vero nulla, era appunto, come si chiamano quelli che insomma usano, sono usati dal governo per falsificare le cose. Anche questa, l'esperienza di Tiananmen, è stata fondamentale per tutto il movimento non violento, non armato dei paesi dell'Est. Se io ho fatto un filmato su questa situazione dove si vede i ragazzi dei paesi dell'Est con la striscia che ci avevano appunto i ragazzi di Tiananmen con scritto non violenza, eccetera. E quindi sono stati, diciamo, sono morti, però praticamente sono serviti, sono stato uno dei fulcri importanti, diciamo, della rivoluzione non violenta, o del potere di tutti, forse più giusto, dei paesi dell'Est. E poi invece ci sono gli esempi storici contro i nemici o contro le ingiustizie interne. Ecco, e qui c'è da dire una cosa: è fondamentale per difendere un paese sentirsene parte completamente. Quindi è fondamentale che il paese che vogliamo difendere sia giusto, non ci siano squilibri tra ricchi e poveri, non ci siano modelli di sviluppo che invece di ridurre aumentino completamente la forbice tra i ricchi e poveri. Cioè è necessario e fondamentale che ci sia un paese, diciamo, umano, così. E diciamo qui le lotte, anche queste saranno moltissime, la Polonia, quella più nota, io ho portato qui quel filmato che forse avete anche voi sulle lotte non violente, cosa che è molto utile per le scuole, anzi vi invito, ve lo do volentieri, così se non ce l'avete per poterlo proiettare. Quando l'ho fatto riprodurre a Firenze, quello che l'ha riprodotto ha detto: ma perché queste cose non le fanno vedere ai nostri figli, fanno vedere tutte altre cose? Proprio era semplicemente la persona che riproduceva il video, eccetera, così. Polonia, la lotta di Solidarność contro la dittatura comunista. Ecco, questa qui è stata una lotta dura, forte, eccetera, ma è riuscita a cambiare il paese completamente. Le Filippine contro, con l'Aquino, con l'Aquino che era la moglie di quello che era stato ammazzato da Marcos perché aveva paura di perdere il posto di fronte a lui, e che in realtà invece è riuscita a, con una lotta non violenta importantissima, che tra l'altro è stata formata dai nostri amici Jean e Hildegard Gosmeier, andando soprattutto in tutte le chiese cattoliche, eccetera, a fare una formazione alla non violenza straordinaria. Ci sono anche da noi libri loro che sono tradotti e sono stati un elemento, la Chiesa Cattolica nelle Filippine è stato un elemento fondamentale di questa rivoluzione non violenta che è riuscita a fare abbattere Marcos, che poi è stato preso, salvato dagli americani e portato qualche altra parte. Un'altra delle lotte che voi conoscerete tutte qui è la lotta in USA contro l'apartheid, anche questa è riuscita a risolvere il problema, non del tutto, non tutti i problemi si risolvono sempre, ma in gran parte sì, per cui sostanzialmente anche per legge è stata eliminata negli Stati Uniti l'apartheid, e a una delle combattenti, diciamo così, è stato dato il premio qualche tempo fa, eccetera. Poi un'altra delle lotte che non si conosce assolutamente in Italia, perché in Italia non se n'è assolutamente parlato, è la lotta delle persone di colore in Sudafrica. Una lotta meravigliosa, una lotta che attraverso il boicottaggio dei negozi del centro, che erano i negozi dei bianchi, attraverso un boicottaggio che è durato mesi e mesi e mesi, diciamo, è riuscita a far cadere il governo di Botha e a far andare De Klerk al posto di De Botha, e De Klerk la prima cosa che ha fatto è liberare Mandela, e quindi è cominciato un periodo di riconciliazione. Così. L'ultimo è la lotta di Comiso in Sicilia, in cui ho partecipato, siccome dice di parlare anche delle, in cui anche mia moglie ha partecipato. Mia moglie è stata un mese in carcere, io sono stato solo un giorno, liberato subito praticamente. Ma la lotta di Comiso contro i missili cruisi. I missili cruisi sono missili di primo colpo. I missili di primo colpo sono in realtà missili di attacco, perché volano basso, non sono visti dai radar, arrivano perciò dal nemico prima che questo se ne possa accorgere, quindi prima che questo possa ritagliare. Quindi sono i cosiddetti missili primo colpo, che sono completamente in contrasto con la nostra Costituzione. Infatti al processo alle donne, che sono, erano 11 donne, maggior parte straniera, ma mia moglie era l'unica italiana, praticamente li hanno praticamente quasi assolte, sostanzialmente riconoscendo il valore morale, eccetera, e così dando solo una multa, credo, di 50.000 lire, che poi non hanno mai pagato.
Scusa Alberto, ti interrompo, sarebbe interessante dire due cose di questi Comiso, perché tu dai per scontato, alcuni ragazzi non conoscono che cosa era avvenuto in quel momento lì, cioè che cosa, sì, qual era la questione, solo una parola.
No, beh, ci avete ragione, io do per scontato che conosciate già un po' di storia. In realtà, appunto, l'est e l'ovest erano in quella che, la scalata, no? La scalata era nella famosa scalata degli armamenti atomici, per cui i russi avevano fatto alcuni cambiamenti ai loro missili che quelli dei paesi occidentali hanno ritenuto, diciamo, li portassero in vantaggio. Quindi loro volevano aumentare i missili nucleari in Europa e hanno chiesto alla Germania e all'Italia di introdurli. Così, e in Italia si dovevano appunto introdurre i missili cruise a Comiso. Così. Ora, tra l'altro, questa è una battaglia che è stata vinta completamente, perché attualmente la base non c'è più, è stato ricostituito l'aeroporto civile, anche se ancora non funziona per problemi burocratici, eccetera, e così via, però praticamente non è più una base militare, non è una base nucleare, ma praticamente così. Ecco, la cosa interessante da questo punto di vista è l'interpretazione diversa data da Gardner, che era l'ambasciatore americano in Italia, che era stato mandato apposta per far accettare i missili, il quale dice: siamo riusciti, è stato merito di questi missili il fatto che ci sia stato poi l'accordo tra Reagan e Gorbaciov qualche anno dopo. In realtà invece c'è uno storico di New York, dell'Università di New York, che ha scritto 3 volumi sui movimenti antinucleari, dice: questa è una favoletta. In realtà, con una grandissima documentazione, dimostra invece che questi missili appena messi hanno invece portato i russi ad aumentare ancora i loro, e c'è stato, siamo stati sull'orlo addirittura di una guerra nucleare, perché la NATO aveva previsto un'esercitazione vicino alla Russia e i russi credevano, erano convinti che ci sarebbe stato l'attacco, e quindi praticamente siamo stati proprio sul momento, sul rischio che si arrivasse a una guerra nucleare. In realtà poi diciamo, Reagan si è reso conto che la sua politica, non solo per i movimenti antinucleari, c'è da dire che anche il Senato non gli dava tutti i soldi che lui voleva per la sua guerra, diciamo, al male, eccetera. A un certo punto ha creduto di far furto e di fregare i russi, praticamente accettando la zero, l'opzione zero guerra nucleare, quindi diciamo proporre di ridurre i missili. Dall'altra parte c'è stato, è arrivato Gorbaciov che gli ha dato ragione e quindi sostanzialmente siamo arrivati all'accordo IF che ha ridotto la lunghezza, non ha eliminato i missili nucleari, ma ne ha ridotto la lunghezza, per cui per esempio i missili americani non riuscivano ad arrivare, diciamo, non potevano arrivare in Russia, ma sembra di sì che ci arrivasse lo stesso. Comunque i russi non potevano arrivare negli USA, però arrivavano in Europa ugualmente se manteneva. Allora la riduzione è stata comunque un passaggio in termini della teoria della non violenza, si dice gli obiettivi sovraordinati, cioè quegli obiettivi comuni alle due parti in causa, cioè in pratica se c'era una guerra nucleare che poteva scoppiare da un momento all'altro anche per caso, siamo stati varie volte anche in Cina per il fatto che alcuni aerei erano entrati in Cina non autorizzati e così via, che sostanzialmente siamo stati sull'orlo di una guerra nucleare, così gli obiettivi sovraordinati sono appunto quello, ci siamo, Gorbaciov e Reagan si sono resi conto che con questa scalata di armi nucleari c'era il rischio che il nostro stesso pianeta fosse distrutto, secondo alcuni tecnici 4 volte, secondo altri 12 volte, però comunque sicuramente non sarebbe stato. E allora qui abbiamo fatto delle lotte, marce, soprattutto blocchi alla base e così via, non ve lo sto a raccontare tutto, è stato grossi mesi, però comunque siamo riusciti a ottenere e questo esperto, questo studioso di storia dice che è stato in gran parte merito nostro se siamo arrivati a eliminare questa base nucleare a Comiso. Però ci sono anche, da questo punto di vista, c'è un numero di speciali in missione d'oggi molto interessante sulla resistenza non armata in Italia, che sostanzialmente cita un sacco di casi, le donne di Massa Carrara che sono riuscite a resistere alle imposizioni dei tedeschi così non violentemente e così via, o altri, quelli a Forlì, eccetera. C'è una serie di, tanto che ci sono stati due convegni a cui ho partecipato anch'io a Roma, proprio sulla resistenza non armata e non violenta in Italia, che ha fatto scoprire anche a quelli storici che prima erano convinti che la resistenza italiana fosse solo armata, invece che c'era stata in Italia una fortissima e molto importante resistenza non armata in tutto il paese e che questa ha avuto un'influenza notevole proprio per il superamento, anche la sconfitta del nazismo. E questo il termine è stato detto da qualcuno di loro, la militarizzazione della resistenza, cioè si è fatto di tutto, gli storici militari hanno cercato di far mostrare, far credere, cosa che è assolutamente falsa, che invece la resistenza fosse stata fatta solo armata. Invece, tra l'altro, in questa resistenza non armata il ruolo delle donne è stato fondamentale, che spessissimo partecipavano alla resistenza ma non come diciamo con le armi, ma facendo da collegamento, facendo dei lavori rischiosissimi, che molte volte erano ancora più rischiosi di stare in cima a difendersi con le armi, perché loro dovevano attraversare tutta la zona, diciamo, del nemico per portare, diciamo, cibo, per portare altri elementi ai resistenti, e quindi, diciamo, così era molto. Allora, che cosa, io mi avvio alla chiusura, perché sennò, diciamo, tolgo il pazzo. Però quali sono gli insegnamenti che si possono trarre da queste lotte, da queste forme di difesa non armata? Intanto direi l'importanza della non violenza. È una delle forze più potenti che abbiamo. Quando parlerà, non so se è arrivato Tonino Drago, ma nel pomeriggio, sicuramente vi dirà che quasi tutte le rivoluzioni, una gran parte delle rivoluzioni di questo secolo, sono state rivoluzioni non armate. Possiamo definirle non violente o meno. Qui c'è la discussione, Piero Pinna dice no, non è giusto chiamarle non violente, perché nella non violenza ci sono le due componenti, la lotta non violenta e il progetto costruttivo. Molte di queste, anzi direi la maggior parte di queste lotte, non hanno avuto con sé il progetto costruttivo, ed è questo l'elemento negativo di molte di queste, anche in Egitto. Vediamo quello che è successo: la lotta del piazza di Tahir è servita a mettere al governo, diciamo, non i militari ma i fondamentalisti islamici, che non avevano partecipato alla lotta ma appoggiati dai militari, che continuano a trattare molto male gli studenti. Quindi, ma lo stesso è successo nei paesi oltre Cortina, in cui praticamente è diventato il posto del mercato. Difatti uno dei tecnici pagati da Bush per, diciamo, nei paesi dell'est per diffondere le idee di Shah. Io, oltre ai due maestri italiani, ho lavorato con Jen Shah per vari mesi, e sono da anni che lavoro con Gatti, quindi praticamente, diciamo, sono, diciamo così, ecco, e la, diciamo così, perso il filo. Comunque non so, insomma, dove era.
No, adesso avevi fatto questa
importante, il progetto costruttivo. Dicevo che sostanzialmente anche nei paesi dell'est c'è stata la caduta del comunismo, però il socialismo dal volto umano che si era creato in Cecoslovacchia, o queste forme di socialismo molto più umano e molto più, cosa è uscito proprio recentemente, un libro di uno storico di Venezia, Leoncini, proprio sulla lotta di Duce e degli altri, del socialismo dal volto umano e dell'importanza attuale di questa forma di socialismo e così via. Quindi comunque là invece siamo andati verso, diciamo, la diffusione del mercato, e il primo, purtroppo l'ho visto in Kosovo dove ho lavorato per anni, in Kosovo, appena entra il mercato la prima a entrare è la mafia. Quindi voi potete mettere la cosa, mafia e mercato sono due cose estremamente, quindi dire che portare il mercato vuol dire portare la democrazia è non solo una fesseria, ma è la più grossa falsità di questo mondo, eccetera. Però c'è un elemento molto importante che viene fuori da questi insegnamenti, cioè la teoria che ha retto e ha dimostrato la validità di tutte queste trasformazioni è la teoria del potere di Jean Sharp. Contro la teoria che hanno tutti i miei colleghi a Scienze Politiche di Firenze, continuano a avere quel tipo di teoria, quindi il potere è al centro, in cima praticamente, quindi o si fa la rivoluzione armata oppure si fa la democrazia, si va al potere così e basta. Non ci sono altre strade se non la democrazia o la rivoluzione armata. Invece i non violenti da anni insistono che esiste una terza via, una via non violenta. E questo è basato sulla teoria proprio di Sharpe, che lui chiama diffusiva, e diciamo io la chiamo di processuale, nel senso che in realtà il potere non è monolitico al centro, ma ha bisogno della collaborazione dei suoi funzionari, dei suoi tecnici, della popolazione stessa, anche dei paesi esteri e così via. C'è in realtà, io non ho qui il grafico, ma quando faccio lezione all'università praticamente uso il grafico di Sharpe, dove si vede appunto che tutti questi altri elementi che creano il potere della persona. Quindi basta che la popolazione cominci a svegliarsi, che cominci a toccare quelle che Sharpe chiama le basi o cose del potere, cioè cominci a convincere anche i militari, come è successo per esempio in Cecoslovacchia. La cosa interessante che i russi non potevano mantenere i loro eserciti a lungo perché, diciamo, siccome la resistenza non violenta andava a parlare con loro, cercare di convincerli, questi si convincevano che il loro regime sovietico era peggio, che ci avevano da imparare, e quindi ritornavano al loro paese, e allora praticamente i russi dovevano cambiare alla svelta i loro militari proprio per paura di questo contagio della non violenza e così via. E quindi diciamo questo contagio della non violenza è una delle tecniche appunto usate da Sharpe per il suo testo che è stato pubblicato da poco sulla rivoluzione non violenta anche in Italia, eccetera e così via. E quello che ha dimostrato essere valido, cioè sostanzialmente quasi tutte le rivoluzioni recenti hanno avuto questa componente di attività di resistenza armata. Pensiamo che nei paesi dell'est un mese, due mesi in piazza a resistere, andare su cosa contro, cioè una persistenza notevole, sono riusciti a far cadere i loro regimi. E quindi questo è uno degli elementi essenziali che dobbiamo metterci in testa, cioè la teoria del potere tradizionale è assolutamente, diciamo, inadeguata, questa è la teoria che ha dimostrato essere valida. L'altro elemento essenziale è che la democrazia formale praticamente è, diciamo, un fantoccio nelle mani dei ricchi. Appena stato condannato Berlusconi, ma per altre cose, ma comunque per i furti o altre cose, ma diciamo, direi anche che tutto il discorso, anche per la corruzione che lui aveva messo attraverso i suoi soldi, comprare le persone, eccetera, cioè è voluta una cosa terribile proprio, così via. E quindi la cosa fondamentale per la non violenza è di arrivare a una democrazia dal basso, partecipativa. Il Capitini parlava del controllo dal basso, cioè il Capitini diceva non è importante chi ha il potere e chi no. La cosa fondamentale, cioè può essere importante anche quello, ma la cosa fondamentale è riuscire a controllare dal basso chi ha il potere, e quindi la necessità di un controllo di base del potere, quindi quella che si chiama la democrazia partecipativa, che è la democrazia che ha cercato di mettere Gandhi, la democrazia che ha cercato di mettere Capitini, che anche Gramsci aveva portato. Io ho scritto un saggio di Gramsci che per quasi 20 anni è stato, diciamo, assolutamente relegato in cosa, perché sosteneva tesi non accettate dal Partito Comunista. Il mio saggio è stato pubblicato nell'ultimo numero del premio Gramsci della città natale di Gramsci e così via, proprio con un riconoscimento dell'importanza di anche Gramsci nella difesa non violenta. Infatti due parole su Gramsci: Gramsci, c'è una frase di Gramsci che ha molto colpito: la nuova società si costruisce all'interno di quella vecchia, attraverso le case matte, si costruisce a poco, si rinforza finché diventa talmente forte che la vecchia muore. Questa è esattamente la teoria della non credenza, esattamente la teoria, cioè quello di costruire le case matte. Cosa sono le case matte? Diciamo il commercio ecosolidale, tutta l'economia a chilometro zero, le alternative al nucleare, sono tutte queste le case matte di un nuovo mondo che stanno costruendo. Purtroppo ancora queste non hanno preso coscienza del loro potere, della importanza del connettersi, però sono riuscite a vincere il referendum sul nucleare grazie al fatto di mettersi insieme. E quindi è questo tipo di democrazia che è fondamentale. Interessante, penultima cosa che dico è l'esperienza di Galtung, che incontrato dai militari del suo paese in Norvegia erano interessati a conoscere la difesa non violenta, perché si erano resi conto che era molto importante. Allora gli hanno chiesto come funzionava, quindi gli ha spiegato che bisognava questa grossa partecipazione, questa dice, allora non fa per noi, perché questo tipo di difesa rischia di mettersi contro di noi e contro i nostri governi. La risposta di Gatto è stata: sì, se voi vi comportate in modo contro la legge, illegale, eccetera, ma se vi comportate nel modo corretto, eccetera, non c'è nulla, non c'è nessuna necessità di usare la difesa non violenta contro di voi. Questa nudità noi non basta. Quindi sostanzialmente la difesa, la risposta di Gatto non l'hanno accettata. L'ultima cosa è quella della difesa difensiva e il transarmo. Ecco, per la nostra articolo 11 l'unica difesa che sarebbe valida e accettabile e costituzionale sarebbe la forma suggerita da Galton di difesa difensiva. Cosa vuol dire? Un misto, in un certo senso, almeno all'inizio, di difesa armata e di difesa non armata, non violenta, però la difesa armata solo intanto con armi difensive, non a lungo raggio, ma a brevissimo raggio, per combattere appunto contro i nemici che stanno per invadere, e quindi con rifiuto di tutte le armi a lungo raggio, diciamo così. E poi con una grossa componente di una difesa non armata in tutto il territorio, che anche se per caso crollasse la difesa armata al confine, perché in genere tutte le altre, la debolezza, potremmo dire, della difesa non violenta è quella ai confini, perché non hai possibilità di difendere i confini, quindi praticamente lasci entrare e poi fai di tutto per evitare che restino. Però praticamente in questo caso Galton dice una difesa armata ai confini è una difesa non armata tutto il territorio, quindi anche se il militare, la difesa armata viene sconfitta, c'è la difesa popolare che può resistere, può diciamo riuscire anche a sconfiggere poi l'avversario. Ecco, naturalmente questo è legato a un'altra teoria molto importante, e con questo chiudo realmente, della non violenza. Non c'è un po' d'acqua qua. Il transarmo. Cosa vuol dire il transarmo? Il transarmo vuol dire che non si pretende tutto un tratto, ora eliminiamo tutte le armi. Questo sarebbe contro il principio, uno dei principi fondamentali della non violenza, che è quello della gradualità. È un principio sostenuto da Grant, da Galtung, è un principio sostenuto, diciamo, da vari teorici della non violenza, così che diciamo le cose vanno cambiate, ma non d'un colpo, ma diciamo così, con una certa gradualità. E quindi è chiaro che la difesa non armata, diciamo, va superata man mano che questa difesa non armata si organizza. Ora noi abbiamo nella nostra Costituzione, ma anche nelle nostre lotte, ottenuto alcune cose che nessun paese ha ottenuto, come il riconoscimento della difesa non armata e non violenta in una commissione di consulenza del governo, ma sembra che né il governo precedente di Berlusconi amici né quello attuale di Monti abbia assolutamente, diciamo, intenzione di tenere, grazie, di tenerne conto, e diciamo così. Ma con questo parlerà stasera Tonino Drago, che è molto più esperto di me di queste cose, quindi sentirete lui. Io vi ringrazio e ho chiuso qua.
Ringrazio moltissimo Alberto Lavarde, che ci ha dato delle pagine di storia che difficilmente sono nei nostri libri di scuola, di storia, quindi sono cose che difficilmente vengono dette, quindi lo ringrazio per un motivo in più.